Ben ritrovati con gli appuntamenti curati dalla redazione dedicati al futuro dell'informazione. Quest'oggi questo tema è declinato attraverso la peculiare, particolare e significativa prospettiva dell'informazione sportiva, che è quella che forse più di tutte ha risentito di questa pandemia, perché cioè, da 2 mesi la sfida di raccontare e coinvolgere attraverso lo sport in assenza di sport giocato. Sono con noi a discutere di questo tema, vado in ordine alfabetico: Ettore Intorcia, il Corriere dello Sport, Massimo Lopez Peña della Gazzetta dello Sport, Dario Ricci di Radio 24 e Andrea Schiavon di Tutto Sport. Parleremo con loro appunto di come si sono rapportati con la nuova realtà, come diverse testate di riferimento appunto hanno affrontato questo difficile frangente, come appunto stanno cercando di mantenere un rapporto anche con la comunità dei lettori, con la speranza a breve appunto di ripartire anche con lo sport giocato e forse di avere anche dei segnali più incoraggianti dalle edicole. Partiamo appunto da Ettore, ecco, raccontaci un po' che è successo al Corriere dello Sport, come vi siete adattati a questa nuova sfida.
Beh, intanto abbiamo imparato a lavorare in un modo nuovo, perché abbiamo scoperto all'improvviso lo smart working, quindi è una modalità assolutamente inedita, perché diciamo la buona parte della redazione lavora da casa, e questo ovviamente per questioni di sicurezza. Anche questo sistema ha consentito a chi di noi ha la famiglia fuori Roma di poter stare anche vicino ai propri cari, e questa chiaramente è una modalità assolutamente inedita, perché perdi quel confronto continuo, quello scambio di informazioni continue che si fa in una redazione stando ognuno accanto all'altro. Quindi ci siamo dovuti adattare ad una situazione. Poi chiaramente è cambiata l'agenda, il modo di confezionare il giornale, perché ovviamente siamo diventati all'improvviso un giornale che soprattutto nelle prime settimane si è dovuto occupare prima della cronaca, quello che stava accadendo con l'emergenza, poi della cronaca sportiva, intesa come soprattutto come cronaca politica, per analizzare poi quello che sarebbe accaduto con lo stop al campionato, con il rinvio degli europei, il rinvio delle Olimpiadi. Quindi chiaramente, ecco, abbiamo gradualmente smesso di raccontare il calcio del campo, tutto sommato anche destinando poco spazio al calciomercato in questo periodo, stando molto sulla attualità, attualità politica intesa appunto sia come la politica del governo, sia come politica sportiva.
Massimo, in casa Gazzetta?
Sì, non so, noi abbiamo, anche noi ci siamo proiettati ovviamente sullo smart working, abbiamo capito che prima o poi, questo parlo dei primissimi di marzo, forse già fine febbraio, che insomma che la situazione si sarebbe aggravata, e quindi ci sarebbe stata la necessità assoluta di attrezzare il computer. So, mentre parlo sto sfogliando l'agenda per vedere esattamente qual era il giorno in cui, ecco, io ho fatto il primo giorno di telelavoro mercoledì 11 marzo, ma già dai primissimi di marzo c'era il nostro uno dei capi tecnici dei computer, che lavorava praticamente fino alle 3 del mattino e ricominciava alle 8 del mattino per attrezzare tutti i nostri portatili e adattarli al sistema di smart work, un compito che poi non si sapeva se questa cosa avrebbe funzionato, perché c'era da testarlo, non è che lo potevi testare prima, siamo dovuti praticamente partire immediatamente, prima con un po' di persone a casa, un numero sempre più elevato, fino ad arrivare ad avere in redazione, credo non vado in redazione in questo momento, più di 10-11 persone, vanno un paio di capi redattori, chi apre e chiude. Per esempio al sito dove sono io c'è un apertore e un chiusore che da pochi giorni vanno entrambi in redazione, altrimenti c'era solo il chiusore, e quindi si parla di 100+ persone che lavorano da casa. Direi che dal punto di vista tecnico le cose fortunatamente sono andate bene, abbiamo sempre fatto il giornale, che non era una cosa scontata, siamo riusciti a disegnare le pagine, naturalmente la parte della scrittura e di mandare i pezzi è la parte più semplice, cioè poi da lavorare le pagine che anche a livello di data e quindi di potenza wifi eccetera è la cosa che di tante persone tutte insieme attaccate al sistema dall'esterno avrebbe potuto creare diversi problemi. Fortunatamente per ora, e ormai è praticamente quasi 2 mesi che facciamo così, le cose hanno funzionato. E questo credo che ci insegna, e non solo a noi, questo mi sembra l'aspetto più interessante, a prescindere dallo sport, che diciamo ci sta insegnando che si può lavorare in telelavoro sostanzialmente. Mi hanno colpito le parole di un nostro giovane redattore, trentenne, che aveva già avuto due contratti di lavoro precedentemente, e mi ha detto, dice, questa è la prima volta che effettivamente vengo in un ufficio a lavorare, perché nei suoi due impegni di lavoro precedenti aveva sempre lavorato in telelavoro. Quindi è una cosa che già a livello di aziende sta funzionando. Credo che molte aziende in questo momento, banche che siano, si stanno accorgendo che il telelavoro funziona. Questo dà la possibilità alle aziende di risparmiare, visto che è la parola che piace a tutti i nostri imprenditori, non soltanto ai nostri editori, e questo è un modo per poter diminuire gli spazi, quindi se uno ha 100 persone a lavorare, 100 scrivanie, magari le può far diventare 30, e negli Stati Uniti è già così da un po' di tempo, senza l'emergenza del coronavirus. Ecco, questa è la cosa che ci deve far pensare, che il coronavirus ci ha permesso, secondo me, ci ha servito in un certo senso su un piatto anche delle esperienze nuove che potrebbero essere adattate al futuro anche quando saremo fuori dall'emergenza. Secondo me questa del telelavoro è una cosa che a mio avviso può far piacere anche ai dipendenti, che secondo me sono anche più responsabilizzati. Non è vero che se uno sta a casa lavora di meno, perché se deve dare dei risultati li deve dare, che lavori in giacca o cravatta, lavori in mutande, la cosa non cambia, insomma, quello che conta è il risultato. In qualche modo è quello che ho fatto per tanti anni come corrispondente agli Stati Uniti. Ho sempre lavorato, io avevo un ufficio, ma volendo potevo lavorare da casa, da uno Starbucks. Adam è un esperto di questo, mi pare, no? Di lavorare che si lavora molto bene, ci si concentra, c'è la musichetta, si scrivono dei bellissimi pezzi quando c'è queste cose qua. Ecco, questa è una delle cose che si possono imparare. Poi chiudo per dare spazio agli altri dicendo che sullo sport c'è poco da dire, si è spento tutto e di conseguenza avremmo dovuto spegnere anche noi, e invece non dobbiamo assolutamente spegnere, e siamo stati, credo, bravi, e parlo di tutti, non solo della Gazzetta, ma anche di tutti gli altri giornali, compresi i nostri concorrenti, chiamiamolo Corriere dello Sport, Tutto Sport, che siamo riusciti a uscire con delle storie, con delle interviste, con delle... Con la cronaca.
È la prossima domanda, ci arriviamo. Aspetta. Andrea, intanto raccontaci un po'.
Allora, lascio la parola.
Grazie.
No, infatti volevo collegarmi a quello che stai dicendo Massimo, e che dicevi tu potrebbe essere l'ulteriore sviluppo. Beh, intanto per noi dal punto di vista tecnologico è stato un po' più semplice, nel senso che io già negli anni passati, al Giro d'Italia o ai Mondiali d'Atletica a Doha, avevamo un sistema che ci permetteva di lavorare già in pagina. E quindi, diciamo, è stato uno sviluppo di quello che già facevamo quando eravamo inviati. La sfida, come diceva Massimo, era farlo l'intera redazione contemporaneamente. Quello è un po' più problematico nella fase realizzativa, ma dopo i primi giorni diciamo che siamo riusciti a sincronizzarci bene, a coordinarci al meglio. Poi c'è il tema dei contenuti, come dicevate voi, e in questo, secondo me, come per lo smart working, si è visto che si possono fare dei giornali che si leggono anche con piacere, in alcuni momenti anche svincolati dalla cronaca. E appunto, Massimo parlava di storie e interviste, ce ne sono state di bellissime. Personalmente mi sono appassionato a scoprire come alcuni atleti si sono ingegnati, soprattutto nella fase in cui c'era ancora incertezza sullo svolgimento delle Olimpiadi o meno, per continuare la preparazione dentro quattro mura. anche le reazioni, occupandomi io appunto molto di ciclismo, a questa vita sui rulli in cui molti corridori si sentivano dei cricetoni sulla ruota ad accumulare chilometri. Appunto, nel ciclismo alcune aziende, come Zwift, come Garmin, hanno implementato tutta una serie di application che permettono degli allenamenti virtuali. Quindi sicuramente, se vogliamo trarre qualcosa di positivo da questi lunghissimi 2 mesi, è la capacità di immaginare, nell'ambito giornalistico e anche in altri ambiti, un modo di lavorare diverso, sia nel processo di produzione, sia anche in quello che vai a dare ai tuoi lettori o ai tuoi consumatori, nel caso delle aziende. Quindi io personalmente, su alcune storie, alcune interviste, sono riuscito a non sentire la mancanza dell'evento live. Poi ovviamente sono tra quelli che sperano che il Tour de France si corra, che il Giro d'Italia si corra. L'UCI ha ufficializzato giusto ieri il calendario, e quindi diciamo un cautissimo ottimismo cerco di preservarlo.
Passiamo dalla carta stampata alla radio. Dario, qualche riflessione su queste giornate, questa settimana ormai?
Intanto un saluto a tutti e grazie Adam dell'invito. Devo dire, dal punto di vista della radio, forse noi ci siamo trovati un passo in avanti, perché noi abitualmente siamo un pochino più a nostro agio con la tecnologia, soprattutto nella Radio 24, insomma, siamo abituati un po' come i Marines, quando anche siamo inviati sul campo facciamo un po' tutto da soli, quindi montaggio dei servizi, eccetera, eccetera. Quindi siamo riusciti con gli adeguamenti di cui parlavano pure i colleghi, comunque stiamo riuscendo a garantire in smart working un prodotto di alta qualità, chiaramente che poi viene perfezionato, rifinito e aumentato in questa qualità dall'imprescindibile lavoro dei nostri tecnici registi, di tutta la struttura tecnica. Devo dire che ognuno ha buttato sul cuore oltre l'ostacolo. Sentendo anche i pareri degli altri colleghi, devo dire che credo che, è vero, lo smart working era all'orizzonte e questa situazione ne ha catalizzato l'entrata in uso, però è un sistema che io vedo più integrato con quello che è il sistema tradizionale rispetto invece a una sua assolutizzazione, insomma. Credo che poi il rapporto diretto, fisico, anche per quello che è proprio un aspetto di prossemica, di body language che puoi avere dal vivo, sia comunque insostituibile, anche se penso che e ritengo che possa essere assolutamente integrato per la nostra categoria. In realtà credo che invece ci saranno dei processi che ahimè già non amavo prima e che da questa situazione catalizzerà, come l'ulteriore distanziamento, diciamo, giornalistico, non sociale, dai protagonisti veri dello sport, soprattutto del calcio, e un certo raffreddamento dei contenuti e una certa omogeneizzazione dei contenuti, no? Io penso che una delle cose più tristi che vedo in questo mestiere è quando anche i grandi giornali sportivi, ormai tutti noi, siamo costretti a spacciare come interviste one to one quelle che sono le conferenze stampa. Faccio un esempio, le conferenze stampa degli allenatori, dei singoli giocatori, perché ormai è rarissimo riuscire ad avere un rapporto diretto, individuale e quindi anche un prodotto originale. Ecco, credo che purtroppo questa vicenda, questa pandemia, catalizzerà in questa direzione questo tipo di rapporto, quindi questi miti saranno sempre più lontani anche per noi addetti ai lavori, sarà sempre più difficile fare un prodotto originale, insomma.
A questo punto vorrei chiedere io una domanda proprio sul prodotto, diciamo, sui giornali, su anche se è cambiato un po' evidentemente l'equilibrio dei temi sportivi trattati. Andrea Schiavon parlava del ciclismo, evidentemente l'Italia è concentrata molto sul calcio e anche il lavoro dei giornalisti sportivi è molto concentrata sul calcio. Mi chiedo se a campionato fermo e insomma, in questa situazione comunque di grande punto interrogativo, se ci sia un'idea anche di cambiare, magari di spostare gli equilibri e di parlare di altri sport o parlare di calcio anche in termini diversi, magari meno di calciomercato, che un po' governa spesso, diciamo, il mondo del giornalismo sportivo. E inizierei magari dalla fine, iniziamo da Dario Ricci e poi...
Eccoci, sì. Beh, oddio, in questo caso devo dire che chi si è ripreso qualche pagina in modo più consistente, da quello che ho visto, ma anche da un lato sono stati i quadri dirigenti, no, dei vari sport, perché inevitabilmente si definiscono calendari, eccetera, eccetera. E poi soprattutto la storia dello sport, no? Ho visto sulla Gazzetta delle bellissime pagine curate da Jacopo Iandorio, da Andrea Schianchi, ma da tutti un po' in base, poi Massimo mi correggerà se ho sbagliato, ma ecco, mentre parlo con voi sto sfogliando anche la Gazzetta, quindi insomma sapete che siamo tutti cresciuti a pane e rosa. Però ecco, delle bellissime pagine di storia dello sport che... sicuramente se prima era una pagina adesso sono diventate 3-4 e male non fanno, no? Perché poi è quello l'humus in cui attecchisce la cultura sportiva. Ahimè, essendo stata così draconiana la pandemia e così democratica, non ha permesso ad altri sport di prendere le pagine del calcio, perché chiaramente sono rimasti fermi anche loro, quindi da quel punto di vista credo che poi gli equilibri rimarranno quelli, anche se poi dovremo vedere, ed è questo forse un altro tema che sicuramente entrerà nella nostra chiacchierata, che effetto farà quel calcio e quello sport che ritroveremo in questa fase 2, no? Perché tutti siamo ansiosi di tornare, quando sarà possibile, allo stadio, ma anche in una semplice pizzeria, perché abbiamo nella testa la pizzeria che abbiamo lasciato il 18 febbraio. Dobbiamo vedere che effetto ci farà lo sport con le mascherine, col distanziamento e anche quella stessa pizzeria in quel modo. Da questo punto di vista credo che dobbiamo lavorarci molto sulle nostre teste. Non a caso, e chiudo, i primi contrari alla ripresa del calcio e dello sport in generale, ma soprattutto del calcio, sono gli ultra, no? E anche questo è un elemento di riflessione. A me, diciamo, gli ultra che abitualmente vedevo la domenica a San Siro e negli altri stadi non mancheranno, lo dico francamente. Però capisco che loro si sentono parte di quello calcio, del calcio in cui loro erano protagonisti nel loro modo di aggregarsi in curva, e non di questo calcio che è chiaramente un prodotto diverso, di plastica, emergenziale, e che a me potrebbe anche andar bene, ma che chiaramente è tutta un'altra cosa.
Direi di proseguiamo...
Sì. Per proseguire sul filone di quanto detto da Dario, secondo me bisogna distinguere due livelli. Uno del sistema sportivo dal punto di vista economico. Adesso c'è un'esigenza di ripartire, e non parlo solamente di calcio ma anche di altri sport, dal ciclismo in giù, all'atletica, tutti gli sport, e anche non solo a livello di società professionistiche ma anche di società dilettantistiche, c'è un'esigenza di ripartire, perché altrimenti buona parte dei soggetti che lavorano nel mondo dello sport non hanno una solidità economica che gli permetta di arrivare al 2021. Quindi questo c'è un primo livello di ripartenza, quindi a questo livello si può parlare anche di porte chiuse, quello che Dario ha definito sport di plastica. Però è vero che nel momento in cui devono garantirsi quello che viene introitato tramite diritti televisivi, attraverso sponsorizzazioni, finché lo sport è fermo è fortemente a rischio. Dopodiché io sono d'accordo con atleti tipo LeBron James, che è stato il primo a dirlo, che lo sport senza pubblico non è sport. E quindi sono assolutamente favorevole a una ripartenza anche appunto senza l'elemento pubblico, ma solo perché si tratta di un'emergenza, di un salvataggio in extremis di quello che si può salvare. Dopodiché aspetto con con non dico ansia, però con il desiderio e l'impazienza di rivedere appunto una salita piena di gente, una curva piena di tifosi, poi...
Ma col calendario che hanno fatto, ma che vuoi vedere, dai, hanno fatto 7-8 cose sovrapposte, ma è veramente stato folle quella cosa, Andrea.
Stai parlando del ciclismo?
Eh sì, dai. Onestamente vedo oggi la Gazzetta che giustamente rosa di rabbia titola, perché ma che è un calendario sensato quello, boh, a me sembra...
Dai, bisognava altrimenti allora decidere quali corse non fare.
Bravo, infatti, bisognava fare delle scelte.
Tu cosa dici? Sacrifichi le classiche del nord del Belgio in favore del Giro d'Italia? Cioè, altrimenti allora bisognava fare come alcuni hanno suggerito, dei grandi giri di 2 settimane, allora liberavi delle settimane per le classiche.
Io avrei fatto, cioè, avrei fatto delle scelte così questo calendario... Ah, scusate, sono preso...
Se sono intervenuto, ma Zoom mi sta già arrivando con la clessidra.
Ah, scusa, no, però questo è il calendario che poteva fare un bambino di 5 anni.
Stai sottovalutando però un problema, Dario, che noi non sappiamo quanto gli atleti saranno liberi di viaggiare da un paese all'altro. Per cui, ad esempio, c'è una cosa molto acuta che ha fatto osservare il direttore generale della Trek, per cui se gli atleti non possono viaggiare, perché tieni conto che il ciclismo ha rappresentato atleti di qualsiasi continente, le squadre allora cosa faranno? Faranno volare gli atleti che gareggiano in Francia e fanno tutte le corse francesi con anticipo per fare un periodo di quarantena, lo stesso in Belgio e lo stesso in Italia, ma non potranno, noi non sappiamo se potranno spostarsi da un paese all'altro, e quindi anche questa cosa delle sovrapposizioni potrebbe diventare meno scandalosa di come la giudichi tu.
Sì, è vero, è un aspetto che non avevo pensato.
Massimo? Sei silenziato?
Eccomi. No, sul ciclismo preferisco non pronunciarmi, perché si è già pronunciato il mio giornale oggi abbondantemente. È chiaro che è una soluzione che a noi in particolare non ci può andare bene. Io quindi evito di parlare, preferisco parlare in generale. Io credo che non ci siano delle soluzioni perfette, siamo di fronte a un problema, a un problemone enorme che non è mai capitato prima. Cioè, lo sport si è spento, credo, solo completamente durante la prima e seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale lo sport non era ancora diffuso come a livello agonistico come lo è oggi, quindi durante la seconda guerra mondiale. E le ripartenze devono avvenire per forza, è un bene sociale secondo me, e quindi deve avvenire anche se non è nella situazione perfetta, in modo perfetto, ma l'importante è riprendersi, ne ha bisogno l'industria dello sport per sopravvivere, ne abbiamo bisogno noi come giornali, televisioni, radio, eccetera eccetera, quindi e ne ha bisogno soprattutto la gente che grazie alla tecnologia, alla televisione, alla radio, appunto, potrà in qualche modo partecipare a questi eventi sportivi. È ovvio, è chiaro che lo sport è fatto per il pubblico, lo sport è fatto per essere vissuto negli stadi, sulle strade. Io sono un grande appassionato di ciclismo, cioè la bellezza di poter stare sulla strada, e gli stessi atleti l'hanno detto più volte che giocare a porte chiuse è una soluzione tremenda, lo ha detto LeBron James prima ancora che l'NBA si fermasse, dicendo: io, quando ancora si prospettava la possibilità di giocare a porte chiuse, ha detto: io a porte chiuse non voglio giocare, perché gioco per la gente, salvo poi fare marcia indietro. Poi invece non è servita neanche la marcia indietro, perché anche l'NBA si è fermata. E quindi è evidente, saranno dei mesi di sofferenza per tutti, dagli atleti al pubblico, a noi, all'industria, eccetera, ma credo sia necessario per tutti ripartire. Ripeto, le soluzioni perfette non ci sono, e questa del ciclismo, il calendario del ciclismo, ne è una prova abbastanza evidente. Direi che mi fermo qui.
Grazie. L'intervento conclusivo di Ettore?
Beh, scopriremo insieme che tipo di sport andremo a raccontare e a vivere. È evidente che assisteremo ad eventi senza pubblico, e questo è uno shock per tutti, perché non sarà lo stesso prodotto, non sarà la stessa partita di calcio, non sarà lo stesso impatto, non so, su un Gran Premio di Formula 1 in cui vedremo auto davvero girare nel deserto, ma in un deserto metaforico, senza le tribune piene. Quindi, e questo purtroppo è qualcosa con cui faremo i conti non solo quest'estate, quando ci auguriamo tutti che molte attività sportive a partire dal calcio possano riprendere, ma sarà qualcosa che ci accompagnerà anche nel 2020 e temo anche all'inizio del 2021. Sicuramente in questo momento è importante prendere posizione in maniera netta. Credo che noi l'abbiamo fatto anche con titoli chiari e una posizione molto chiara sull'operato del governo, in particolare sull'operato del ministro dello sport, perché non è solo una battaglia che riguarda il calcio in questo momento, è una battaglia che riguarda tutto lo sport, perché se si ferma l'attività di vertice e in particolare se si ferma l'attività che garantisce il maggior gettito fiscale e contributivo alle casse dello Stato, si ferma a cascata tutto lo sport di base, che appunto costituisce il primo gradino della piramide. Dovremo innanzitutto accompagnare lo sport in questa ripartenza e poi ci saranno da capire tante cose. Sicuramente assisteremo a qualcosa di molto diverso nel racconto e anche in quello che accadrà subito dopo la fine degli eventi, perché dimentichiamoci interviste a bordo campo, dimentichiamoci il contatto umano nella mixed zone, dimentichiamoci anche le conferenze stampa di mezzanotte. Ecco, assisteremo a qualcosa di profondamente cambiato.
Grazie di cuore per essere stati con noi. E davvero buona fortuna, insomma, speriamo presto di rivederlo questo sport giocato, di rivederlo e di rileggerlo, ecco. Grazie,
ciao a tutti.
Ciao ragazzi.